La Vergine Maria e il Diavolo negli esorcismi di Padre Francesco Bamonte. Introduzione. Questo libro, anche se ispirato ai fondamenti biblici e all'insegnamento della Chiesa sulla Madonna, non è la presentazione di uno studio esegetico o una discussione di questioni e dispute dottrinali sulla Vergine Maria. Esso è innanzitutto una testimonianza dell'amorevole e speciale sollecitudine che Maria Santissima ha per i suoi figli sofferenti durante il delicato ministero degli esorcismi e della potenza che un autentico culto alla Madonna esercita contro il mondo demoniaco. È motivo di grande gioia per noi sacerdoti investiti anche del ministero dell'esorcismo constatare nella cura pastorale dei nostri fratelli e sorelle che vivono la drammatica esperienza della possessione diabolica l'incessante e quasi tangibile presenza e protezione della Madonna. Ulteriore prova e conferma dell'insanabile conflitto fra lei e le forze avverse del male. Ciò che accade durante gli esorcismi attesta il ruolo importantissimo della Vergine nella lotta contro Satana e nella liberazione di coloro che sono posseduti. Nel cammino di liberazione l'esorcista e la persona posseduta fanno esperienza viva della presenza e dell'amore incommensurabile della Vergine, che con immensa tenerezza di madre interviene accanto ai suoi figli, lottando per essi e con essi contro Satana. Osservando infatti gli atteggiamenti e le reazioni dei demoni e assistendo alle graduali sconfitte che con grande disappunto e rabbia ricevono per l'intervento della Vergine Maria, trovano conferma le parole che Dio rivolse a Satana. Orrò inimicizia fra te e la donna. Genesi capitolo 3. Maria è la donna che dalla Genesi all'Apocalisse, secondo il disegno di Dio Padre, è sempre legata al Figlio, appoggiata al suo diletto, a lui inseparabilmente unita nella lotta contro il nemico infernale e nella realizzazione della sua stessa missione salvifica, ricondurre il genere umano nel seno del Padre. Nessun uomo redento è capace di donare a Cristo un contributo allo sviluppo dell'opera salvifica pari a quello offerto dalla Vergine Maria sua madre. In questo testo, che mi è stato chiesto insistentemente da più parti, intendo testimoniare questa grande e consolante verità che la Sacra Scrittura ci rivela, cioè la necessità liberamente voluta da Dio della presenza di Maria nel compimento dell'opera salvifica di Cristo e gli effetti decisivi che un autentico culto alla Madonna produce nella lotta contro Satana, culto che raggiunge la sua pienezza nell'affidamento al cuore immacolato di Maria. Inoltre intendo testimoniare che i demoni affrontati da noi esorcisti, in stretta unione con la Vergine Maria, sono obbligati ad attestare la dignità straordinaria che ella riveste fra tutte le creature umane e angeliche, a confessare tutta la verità su di lei e la loro completa impotenza nei suoi confronti. Si verifica infatti nel corso degli esorcismi un singolare alternarsi di espressioni sprezzanti e volgari e di involontarie catechesi e lodi dolcissime alla Madre di Dio, che come descriverò loro malgrado i demoni sono costretti a pronunciare con grandissimo disgusto. La certezza che la conoscenza anche di tali esperienze possa essere di edificazione spirituale dei fedeli e conseguentemente motivo di ulteriore gloria alla Vergine Immacolata, mi ha indotto a pubblicarle. Con questo libro intendo anche unirmi al corteo delle anime di ogni tempo, innamorate della Vergine Maria, e spronare tutti a ricorrere con grande fiducia alla sua intercessione materna, in particolare mediante la conoscenza e l'esperienza dell'affidamento al suo cuore immacolato, al fine di cooperare il più efficacemente possibile con lei nella lotta contro Satana e gli angeli ribelli per il trionfo del Regno di Dio. Intendo inoltre contribuire a promuovere nei credenti una sempre più viva devozione mariana, animata dalla consapevolezza dell'inscindibile legame fra Cristo e sua Madre Santissima nell'opera della Redenzione. Ella continua a cooperare con il Figlio nella sua missione salvifica in nostro favore. Infine, spero di favorire un'esperienza sempre più viva della maternità di Maria nei nostri confronti e contribuire ad accrescere nei cuori l'amore verso di lei, Madre di Dio e Madre della Chiesa, perché questo amore possa animare sempre di più tutti coloro che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. Roma, 13 maggio 2010, memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Capitolo primo. Il ruolo della Madonna nella storia della salvezza. Anche se l'argomento principale di questo testo è la lotta fra Maria e Satana, così come si manifesta durante gli esorcismi, è necessario innanzitutto conoscere, sia pure per grandi linee, come tale lotta è rivelata da Dio nell'ambito del compimento dell'opera salvifica di Cristo. La Sacra Scrittura presenta la Vergine Maria strettamente unita al suo Figlio divino e sempre a lui solidale. Madre e Figlio appaiono strettamente associati nella lotta contro il nemico infernale fino alla piena vittoria di lui. La Madonna, dal primo all'ultimo libro della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è sempre legata, secondo il disegno del Padre Celeste, al Figlio Redentore e a lui inseparabilmente unita nel sottrarre gli uomini al potere di Satana. Dopo il peccato originale, Dio si rivolge al serpente, che rappresenta Satana, lo maledice e aggiunge una promessa. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Genesi capitolo 3. È l'annuncio di una rivincita. Satana, ai primordi della creazione, sembra avere la meglio, ma verrà un figlio di donna che gli schiaccerà la testa. Così, mediante la stirpe della donna, Dio stesso vincerà. E quella donna è la Vergine Maria, dalla quale è nato Gesù Cristo, che con il suo sacrificio ha sconfitto una volta per sempre l'antico tentatore. Per questo in tanti dipinti o statue dell'Immacolata ella è rappresentata nell'atto di schiacciare un serpente sotto il suo piede. La Sacra Scrittura ci rivela che Cristo Signore è l'unico Redentore, l'unico Mediatore presso il Padre, l'unico Salvatore e Liberatore dell'umanità dal potere di Satana. Egli però non conduce da solo la sua battaglia contro Satana, ma con Maria, gli angeli buoni e i santi. Fra loro tuttavia ha un ruolo singolare e speciale lei, la Madre, la quale, proprio perché egli è Madre, coopera con il Figlio Redentore come nessun'altra creatura al ministero della redenzione dell'umanità. Pur essendo Maria una creatura redenta, la prima dei redenti e in maniera più sublime, coopera con Cristo in modo unico e irrepetibile. La cooperazione dei cristiani si attua dopo l'evento stesso della redenzione, del quale essi si impegnano a diffondere i frutti mediante la preghiera e l'unione dell'offerta di sé con Cristo al Padre. Quella di Maria, invece, si è attuata durante l'evento stesso della redenzione, cioè nel corso della vita terrena del Figlio, ed è stato necessario il suo libero consenso perché si attuasse. Se ella non avesse dato il consenso all'incarnazione del Figlio, egli non avrebbe potuto prendere da lei il corpo che offrì in sacrificio sulla croce. Inoltre Cristo non salì al Calvario per offrirsi vittima per noi senza la libera volontà di Maria. Ella infatti acconsentì alla passione del Figlio e, sebbene non potesse negare il suo consenso, in quanto già incluso in quello dato all'Annunciazione, ciò nonostante ai piedi della croce lo confermò. Tale consenso, dato all'immolazione di Gesù, non costituì una passiva accettazione, ma un autentico atto di amore con il quale ella offrì suo Figlio come vittima di espiazione per i peccati dell'intera umanità, per sottrarre così gli uomini al potere di Satana. Ai piedi della croce Maria soffrì profondamente con il suo unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima divina da lei generata. Con la passione e morte di Gesù e con la compassione di Maria, nel cui cuore si riverberò tutto ciò che Gesù patì nell'anima e nel corpo, Satana fu sconfitto. Il suo potere e quello degli altri angeli ribelli di cui egli è il capo e che con lui e sotto di lui formano un regno fu distrutto. Infatti, pur essendo sempre attivo nel mondo e talvolta nelle varie epoche storiche anche molto intenso ed evidente, non è invincibile, in quanto la grazia della redenzione che scaturisce dal sacrificio supremo di Cristo e di Maria sul Calvario, nella misura in cui è da noi accolta, ci rende capaci di distruggere le opere del diavolo. Tale grazia è particolarmente rafforzata dal nostro ricorso fiducioso alla speciale intercessione della Vergine Maria. Per la sua Immacolata Concezione, ella, infatti, è nell'essere e nell'agire in netto e assoluto contrasto all'essere e all'agire di Satana e degli altri angeli ribelli, protesa in modo totale come nessun altro essere umano o angelico, a neutralizzare gli attacchi demoniaci e ad espandere il regno del Figlio, che è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ella partecipa maternamente alla dura lotta contro le potenze delle tenebre che si svolge durante tutta la storia umana, collocata al centro stesso di quella inimicizia nei confronti del serpente, figura di Satana e degli spiriti del male di cui egli è principe e che sarà vinto da Gesù Cristo proprio con la speciale cooperazione della Madre. Nelle parole rivolte al serpente «Porrò inimicizia fra te e la donna», Dio rivelò che la donna, il cui figlio avrebbe debellato Satana, sarebbe stata insieme con lui l'antagonista del capo dei demoni e del mondo diabolico. La donna, che pur avendo preceduto l'uomo nel cedere alla tentazione del serpente, diventa poi, in virtù del piano divino, la prima alleata di Dio. Eva era stata l'alleata del serpente per trascinare l'uomo nel peccato. Dio annuncia che, capovolgendo questa situazione, farà della donna la nemica del serpente. E chi è questa donna? Il testo biblico non riferisce il suo nome personale, ma lascia intravedere una donna nuova voluta da Dio per riparare la caduta di Eva. Ella è chiamata infatti a restaurare il ruolo e la dignità della donna e a contribuire al cambiamento del destino dell'umanità, collaborando mediante la sua missione materna alla vittoria divina su Satana. Alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione della Chiesa sappiamo che la donna nuova annunciata dal Protovangelo è Maria e riconosciamo nella sua stirpe il figlio Gesù, trionfatore nel mistero della Pasqua sul potere di Satana. Osserviamo altresì che l'inimicizia posta da Dio fra Satana e la donna della Genesi si realizza in Maria in duplice modo. Alleata perfetta di Dio e nemica del diavolo, ella fu sottratta completamente al dominio di Satana nell'Immacolato Concepimento, quando fu plasmata nella grazia dallo Spirito Santo e preservata da ogni macchia di peccato. Inoltre, associata all'opera salvifica del Figlio, Maria è stata pienamente coinvolta nella lotta contro lo spirito del male. Così, i titoli di Immacolata Concezione e di Cooperatrice del Redentore, attribuiti dalla fede della Chiesa a Maria per proclamare la sua bellezza spirituale e la sua intima partecipazione all'opera mirabile della Redenzione, manifestano l'opposizione irriducibile fra il serpente e la nuova Eva. L'antica versione latina del Protovangelo, che dice «Porrò inimicizia fra te e la donna», fra la tua stirpe e la sua stirpe, ella ti schiaccerà la testa, ha ispirato molte rappresentazioni dell'Immacolata che schiaccia il serpente sotto i suoi piedi. Nel testo ebraico non è la donna, bensì la sua stirpe, il suo discendente a calpestare la testa del serpente. Tale testo attribuisce quindi non a Maria, ma a suo figlio la vittoria su Satana. Tuttavia, poiché la concezione biblica pone una profonda solidarietà fra il genitore e la sua discendenza, è coerente con il senso originale del passo la rappresentazione dell'Immacolata che schiaccia il serpente, non per virtù propria, ma della grazia del figlio. Nel medesimo testo biblico viene inoltre proclamata l'inimicizia fra la donna e la sua stirpe da una parte e il serpente e la sua discendenza dall'altra. Si tratta di un'ostilità espressamente stabilita da Dio, che assume un rilievo singolare se consideriamo il problema della santità personale della Vergine. Per essere l'inconciliabile nemica del serpente e della sua stirpe, Maria doveva essere esente da ogni dominio del peccato, e questo fin dal primo momento della sua esistenza. In proposito, l'enciclica Fulgens Corona, pubblicata da Papa Pio XII nel 1953 per commemorare il centenario della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, così argomenta: se in un determinato momento la Beatissima Vergine Maria fosse rimasta privata della grazia divina perché contaminata nel suo concepimento della macchia ereditaria del peccato, tra lei e il serpente non ci sarebbe stata più, almeno durante questo periodo di tempo, per quanto breve fosse, quell'eterna inimicizia di cui si parla dalla tradizione primitiva, fino alla solenne definizione dell'Immacolata Concezione, ma piuttosto un certo asservimento. L'assoluta ostilità stabilita da Dio fra la donna e il demonio postula quindi in Maria l'Immacolata Concezione, cioè un'assenza totale di peccato sin dall'inizio della vita. Il figlio di Maria ha riportato la vittoria definitiva su Satana e ne ha fatto beneficiare in anticipo la madre, preservandola dal peccato. Di conseguenza il figlio le ha concesso il potere di resistere al demonio, realizzando così nel mistero dell'Immacolata Concezione il più notevole effetto della sua opera redentrice. Nella storia della salvezza ci sono dunque tre grandi protagonisti: Cristo Redentore, Maria cooperatrice di Cristo e Satana, loro oppositore. Quest'ultimo nella Bibbia, come già ripetutamente indicato, è rappresentato dall'immagine di un serpente, ma nel corso della storia dell'umanità, a causa della sua crescente opera malefica fra gli uomini, è raffigurato anche come un dragone rosso e sanguinario, per farne risaltare la sua ferocia e crudeltà smisurata, in contrapposizione al segno che appare nel cielo, della donna vestita di sole, del capitolo 12 dell'Apocalisse, che pure raffigura la Vergine Maria. Non dimentichiamo che spesso nella Bibbia una stessa figura può rivestirsi di diversi significati. Gli esegeti vedono rappresentati in questa donna sia il popolo ebraico, sia la Chiesa e sia Maria. Ma è proprio quest'ultimo il significato prevalente, dal momento che il figlio di questa donna è Gesù. Essa, la donna, partorirà un figlio maschio, Gesù Cristo, il Messia, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Apocalisse capitolo 12. E sua madre, la donna dell'Apocalisse, appare in lotta contro Satana, come già dichiarato da Dio nella Genesi. Caratterizzata dalla sua maternità, la donna era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Questa annotazione rimanda alla madre di Gesù presso la croce, dove ella partecipa con l'anima trafitta dalla spada al travaglio del parto della comunità dei discepoli, cioè la Chiesa. Nonostante le sue sofferenze, è vestita di sole, porta cioè il riflesso dello splendore divino e appare come segno grandioso del rapporto sponsale di Dio con il suo popolo. Queste immagini, pur non indicando direttamente il privilegio dell'Immacolata Concezione, possono essere interpretate come espressione della cura amorosa del Padre che avvolge Maria della grazia di Cristo e dello splendore dello Spirito. L'Apocalisse, infine, invita a riconoscere più particolarmente la dimensione ecclesiale della personalità di Maria. La donna vestita di sole rappresenta la santità della Chiesa, che si realizza pienamente nella Santa Vergine, in virtù di una grazia singolare. Alla luce di quanto abbiamo ravvisato finora, si comprende come gli evangelizzatori, i predicatori, i catechisti non possono tacere sul serpente e sul drago, l'evocazione della lotta contro Satana. Deve entrare nella dinamica dei vari servizi della parola e si dovrà perciò evitare di porla sotto silenzio, magari per il desiderio di parlare solo della donna, porre in parentesi la figura del drago. Si risolverebbe in un impoverimento della figura e della missione della donna.